Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Leone XIV all'udienza generale ricorda gli 80 anni da Hiroshima, la minaccia della reciproca distruzione ceda il passo al dialogo. Il Papa nella catechesi: per accogliere l'amore di Dio bisogna preparare il cuore lasciando spazio. A Gaza si continua a morire di fame, nuovi raid colpiscono la striscia. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. La minaccia della reciproca distruzione ceda il passo al dialogo. Al termine dell'udienza generale il Papa ricorda l'ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, un monito universale contro la devastazione provocata da conflitti e testate nucleari. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
Nel mondo segnato da tensioni e guerre si riscopra la giustizia e si rinnovi la fiducia nella fraternità. Al termine dell'udienza generale di questa mattina, Papa Leone XIV rivolge un accorato appello alla comunità internazionale, ricordando l'ottantesimo anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima, preludio a quello di Nagasaki.
Nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti costituiscono un monito universale contro la devastazione causata dalle guerre e in particolare dalle armi nucleari.
Parole che riecheggiano quelle contenute nel messaggio inviato a Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima, nel quale Leone XIV esortava ad avere il coraggio di deporre le armi.
Auspico che nel mondo contemporaneo, segnato da forti tensioni e sanguinosi conflitti, l'illusoria sicurezza basata sulla minaccia della reciproca distruzione ceda il passo agli strumenti della giustizia, alla pratica del dialogo.
Dio ci dona per primo il suo amore, ma ci chiede di fare la nostra parte. La grazia non elimina la nostra libertà, ma dobbiamo fargli spazio nel cuore, togliere ciò che ingombra, smettere di coltivare aspettative irreali. Così il Papa all'udienza generale nella prima catechesi del nuovo capitolo del ciclo Giubilare Gesù Cristo, nostra speranza, dedicato al mistero della passione, morte e risurrezione. Tiziana Campisi.
La preparazione della cena pasquale che Gesù chiede ai discepoli insegna che Dio ci precede sempre con il suo amore e che un amore vero si dà prima ancora di essere ricambiato. Leone XIV lo spiega soffermandosi sul senso profondo dell'episodio narrato dall'evangelista Marco. La Pasqua che i discepoli devono preparare è in realtà già pronta nel cuore di Gesù.
L'amore non è frutto del caso, ma di una scelta consapevole. Non si tratta di una semplice reazione, ma di una decisione che richiede preparazione. Gesù non affronta la sua passione per fatalità, ma per fedeltà a un cammino accolto e percorso con libertà e cura.
L'invito a preparare la cena giunge anche a noi oggi. Tocca la nostra vita, conclude il Pontefice, e non riguarda solo la liturgia.
L'Eucaristia non si celebra soltanto sull'altare, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie.
La Chiesa sia faro di speranza per le nazioni, così Leone XIV in un videomessaggio ai partecipanti al terzo congresso cattolico panafricano su teologia, società e vita pastorale in corso di svolgimento fino al 10 agosto in Costa d'Avorio. Il Papa incoraggia a costruire la famiglia delle chiese locali perché vi siano reti di sostegno disponibili per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo e anche per la società in generale, specialmente per quanti vivono nelle periferie. E il Papa ha inviato anche un video messaggio di auguri ai Cavalieri di Colombo riuniti a Washington per la loro 143esima convenzione suprema. Il Pontefice li invita a continuare ad essere segni di speranza per i poveri di tutto il mondo nel solco del giubileo e del loro fondatore, il beato Michael McGivney. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
Il vostro generoso servizio alle popolazioni vulnerabili, inclusi i nascituri, le madri incinte, i bambini, i meno fortunati e quanti sono colpiti dal flagello della guerra, porta speranza e guarigione a molti e continua la nobile eredità del vostro fondatore. È la carità che dà speranza al centro del videomessaggio di auguri che Papa Leone XIV ha inviato ai Cavalieri di Colombo in occasione della loro 143esima convenzione suprema a Washington DC. Il Pontefice loda il tema dei lavori, araldi di speranza, sottolinea sottolineandone la sintonia con il Giubileo. In modo particolare, durante questo anno santo, siamo chiamati a essere segni tangibili di speranza per quei nostri fratelli e sorelle che vivono difficoltà di ogni genere. È la stessa intuizione che portò il beato McGivney a fondare i Cavalieri di Colombo, un'organizzazione che porta sollievo ai poveri di tutto il mondo ancora oggi.
L'attualità internazionale in Medio Oriente ora, perché resta drammatica la situazione a Gaza legata alla difficile distribuzione degli aiuti. Altre 5 persone sono morte per cause legate alla fame e alla malnutrizione nelle ultime 24 ore, secondo Hamas. Continuano anche i raid israeliani con l'esercito che continua ad ampliare le operazioni nell'ovest della striscia. Ci dice di più Francesco De Remigis.
È stato il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano a dare il nuovo ordine di evacuazione per i civili che vivono nel quartiere di Zeitun, nella città di Gaza. Spostarsi verso l'area di Al-Mawasi, nel sud, il messaggio sulla carta. Una zona di sicurezza, ma esposta comunque a raid militari. Secondo Al Jazeera, sono almeno 18 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba in tutta la striscia. L'IDF ha colpito anche un centro medico delle Nazioni Unite che ospita sfollati nella città di Gaza. In attesa di capire che decisioni prenderà il premier Netanyahu, l'ente israeliano di coordinamento ha fatto sapere che ieri oltre 300 camion con aiuti umanitari sono entrati nella striscia e attendono ora la distribuzione assieme a centinaia di altri in attesa del ritiro di viveri da parte dell'ONU. Sempre ieri sono stati effettuati lanci aerei di 110 pallet di aiuti in coordinamento con Emirati Arabi, Egitto, Giordania, Germania, Canada e Belgio. Ma secondo il Ministero della Salute gestito da Hamas, nelle ultime 24 ore altre 5 persone sono morte per cause legate alla fame e alla malnutrizione. La Giordania poco fa ha denunciato un nuovo assalto a un suo convoglio di aiuti da parte di alcuni coloni israeliani, il secondo in pochi giorni.
L'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff è arrivato al Cremlino per incontrare il presidente russo Putin, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. E torniamo a parlare dell'anniversario di Hiroshima. 80 anni dopo la decisione statunitense di sganciare la bomba atomica, cresce ancora la minaccia nucleare nel mondo, ma ci sono anche appelli al disarmo che giungono da varie città. Francesco De Remigis ha chiesto a Gregory Aleggi, professore di storia e politica degli Stati Uniti alla LUIS, che cosa ha significato quella scelta del presidente Truman.
Hiroshima segna la fine vera della Seconda Guerra Mondiale, segna anche però il debutto dell'arma più tremenda che l'umanità abbia mai sviluppato, in grado di distruggere città intere in un solo colpo. Questo è ciò che ancora lascia sgomenti e sbigottiti di fronte alle immagini del grande fungo che si alza sopra la città giapponese.
Ecco, lo scorso 6 luglio diverse città di tutto il mondo, tra cui Stoccarda, tanto per citarne una, hanno fatto un appello per la pace e per il disarmo nucleare. Che cosa c'è da aspettarsi 80 anni dopo rispetto a questo messaggio?
Viviamo un momento paradossale nel quale le due principali potenze atomiche hanno molto ridotto gli arsenali dalla fine della guerra fredda. Una terza potenza, la Cina, li sta aumentando, ma c'è un desiderio di atomica molto diffuso in altri paesi.
In chiusura la cultura, per l'antologia settimanale La pace si costruisce con la pace, l'Osservatore Romano pubblica stralci del Gran Sole di Hiroshima dello scrittore austriaco Karl Bruckner, romanzo per giovani lettori uscito nel 1961 che ricorda appunto il bombardamento atomico. Il servizio è di Giulia Galeotti.
Ognuno deve far sapere agli altri com'è grande il pericolo. Amici, padri, fratelli, sorelle, madri, tutti sono minacciati. E tutti devono dire ad alta voce mai più un'altra Hiroshima. Così scrive Karl Bruckner, autore austriaco per ragazzi ne Il Gran Sole di Hiroshima, che racconta la vera storia di Sadako Sasaki. Ha 2 anni Sadako quando l'atomica viene sganciata sulla sua città. Inizialmente illesa, muore a 12 anni per una leucemia da radiazioni. Tradotto in più di 30 lingue, il romanzo riflette sui 1000 rivoli che le decisioni dei potenti, di tutti i potenti, determinano sulla vita delle persone. Sadako vorrebbe vivere, con lei vorrebbe vivere la pace, come dimostrano la tragica storia dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki e i complessi anni successivi. La pace vorrebbe vivere, ma a volte muore. E se muore, è anche perché la pace è incompatibile con una memoria falsata.
È tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia, Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.